Every generation must write its own chapter and define its own legacy.
Hiba Abu Nada, شابة فلسطينية من غزة.
Oui, je vous confirme que nous avons enclenché un nouveau front populaire.
Este momento en la historia en que las mujeres tenemos voz y liderazgo.
Esteri, il giro del mondo in 24 ore.
Un saluto ai nostri ascoltatori e ascoltatrici di Radio Popolare e Popolare Network.
Sommario della puntata. Striscia di Gaza. In 44 giorni il cessate il fuoco è stato violato da Israele 500 volte, ma almeno salvati i suoi bambini. L'appello alla comunità internazionale della mamma di Ayn Rajab. Caos Ucraina nel momento più drammatico del paese. Piovono proposte e controproposte e veti incrociati. Lo speciale di Esteri. Belém 2025. Il compromesso al ribasso al COP30 visto dai Fridays for Futures. Brasile, la Corte Suprema conferma all'unanimità la detenzione di Jair Bolsonaro, l'ex presidente abbandonato dai suoi alleati all'estero. Many Rivers to Cross, addio a Jimmy Cliff, la leggenda del reggae giamaicano. Serie TV, la quinta e ultima stagione di Stranger Things. Sul sito di Radio Popolare potete ascoltare Esteri e scaricare il podcast.
Partiamo dalla striscia di Gaza. Quattro palestinesi sono stati uccisi, altri sono rimasti feriti dai raid israeliani contro Gaza City e Khan Yunis. Secondo l'agenzia di stampa Wafa, l'esercito israeliano ha anche lanciato attacchi con carri armati e elicotteri a nord-est di Rafah. Tutto questo ha fatto dire a Yara Awari, direttrice del Shabaka, la rete politica palestinese, che il cessate il fuoco esiste soltanto nei piani alti delle cancellerie occidentali. Questo è un brano della sua riflessione pubblicata oggi su numerosi siti del Medio Oriente.
Quando il 10 ottobre fu dichiarato un cessate il fuoco a Gaza, molti palestinesi tirarono un sospiro di sollievo. Avevano appena sopportato 2 anni di bombardamenti costanti, stimati in una potenza pari a circa 6 volte quella della bomba atomica sganciata su Hiroshima nel 1945. Concentrati su un'area grande meno della metà della città giapponese. La devastazione fu totale. Eppure, la tregua che la popolazione di Gaza si aspettava non si è mai materializzata. In 44 giorni Israele ha violato il cessate il fuoco 500 volte. Il giorno più sanguinoso è stato il 29 ottobre, quando furono uccisi 109 palestinesi, tra cui 52 bambini. Ma non è solo il bombardamento a non essersi fermato, nemmeno la fame. Israele continua a impedire l'ingresso di alimenti nutrienti tra cui carne, latticini e verdure, nonché di medicinali, tende e altri materiali di prima necessità per ripararsi. Una coalizione di ONG ha stimato che gli aiuti che arrivano ora non coprono nemmeno un quarto dei bisogni primari della popolazione. Tutto questo perché, a livello internazionale, Tel Aviv continua a godere di una copertura diplomatica, finanziaria e militare senza precedenti. Il cessate il fuoco è una farsa diplomatica, una copertura per il continuo sterminio, sfollamento e cancellazione del popolo palestinese a Gaza. È una distrazione per l'opinione pubblica internazionale e per i media.
La voce di Ayn Rajab ha aperto questa settimana il primo Doha Film Festival del Qatar. Un'apertura emozionante perché prima della proiezione ha parlato Wissam Amada, la madre di Ayn, salita sul palco insieme al regista tunisina Kauter Benania e gli attori. Ha chiesto al mondo di salvare i bambini di Gaza.
Hind, habibati wa rahati. Lam ta'ud al-ayyam ayyaman.
I giorni non sono più giorni. Il tempo scorre senza anima e una madre cerca nel silenzio la voce di sua figlia. Ho perso mia figlia ed è come se il mondo intero avesse perso i suoi colori. Ayn non c'è più, ma la sua voce mi sveglia ancora ogni alba. Il mio messaggio non è fatto solo di parole. È il dolore di una madre che ha perso sua figlia e che poi ha trovato nel suo amore universale un messaggio da Dio. Ho capito che il mio ruolo è quello di portare al mondo la voce dei bambini di Gaza, i bambini che vivono nel cuore della guerra, nell'oscurità, privati dei loro diritti più elementari e dei loro sogni, strappati via prima che possano crescere. Ho perso mia figlia, il mio amore e il mio conforto, ma non ho perso la mia umanità e la mia missione. Per questo mi presento davanti a voi oggi per essere la loro voce quando la loro si spegne e per dire al mondo: salvate l'infanzia di Gaza prima che l'ultima luce in essa si spenga.
Esteri, Radio Popolare, Popolare Network, dal lunedì al venerdì, dalle 19 alle 19.30.
Giunto in studio Roberto Festa. Buonasera Roberto.
Buonasera Sciocchi e buonasera agli ascoltatori.
Ecco, abbiamo scelto anche un titolo molto forte: Caos Ucraina nel momento più drammatico di Kiev. Piovono proposte, controproposte, veci incrociati a Ginevra. Ti chiedo prima di tutto, Roberto, di fare il punto su questi colloqui così delicati.
Allora, 19 punti invece dei 28 originari. È un'importante revisione delle concessioni che il piano di pace americano della settimana scorsa faceva alla Russia, soprattutto in tema di controllo del territorio ucraino. Allora, è quello che la delegazione ucraina, guidata dal chief of staff di Volodymyr Zelensky, Andrei Yermak, sarebbe stata capace di ottenere durante i colloqui ieri e oggi con gli americani a Ginevra. Siamo a un momento critico, ha detto Volodymyr Zelensky, e i colloqui sono stati molto molto positivi, afferma il segretario di Stato americano Marco Rubio, che quindi implicitamente conferma la revisione del piano di pace originario. 28 punti, lo ricordo appunto, la settimana scorsa era stato presentato e conteneva, tra le altre cose, riconoscimento del controllo russo su tutto il Donbass, anche sulle aree non ancora conquistate dalla Russia, riduzione di dimensioni e capacità di colpire dell'esercito ucraino e assicurazioni sul fatto che Kiev non potrà ambire nel futuro all'entrata nella NATO. Si trattava appunto di condizioni che da subito erano apparse difficilmente accettabili sia per gli ucraini ma anche per gli europei. Nelle ultime ore proprio da parte europea sono arrivate le riserve più forti al piano originario americano. Non possiamo accettare che le questioni territoriali siano discusse e decise tra Russia e America sulla testa di europei e ucraini, aveva appunto detto il cancelliere tedesco Merz proprio alcune ore fa. Il piano appunto sarebbe stato sostanzialmente rivisto. Allora, 19 punti. L'attuale linea del fronte, quindi esistente, diventerebbe il punto di partenza per la discussione. Quindi non ci sarebbero più le concessioni territoriali su tutto il Donbass offerte in un primo tempo alla Russia. Ci sarebbe anche la sottolineatura, il riconoscimento che Kiev deve prendere autonomamente le proprie decisioni sull'opportunità o meno di aderire all'Unione Europea e alla NATO, quindi senza che sia il Cremlino a imporre veti e condizioni. Quindi davvero qualcosa di molto diverso da quanto era girato la settimana scorsa. Nelle prossime ore ne sapremo sicuramente di più.
Ecco Roberto, rispetto ai 28 punti di Donald Trump, Rubio ha messo delle pezze. Ti chiedo, in questo momento negli Stati Uniti che cosa sta succedendo dal punto di vista diplomatico tra il piano e queste modifiche?
Ma guarda Shoghi, allora sta succedendo qualcosa che appare piuttosto singolare. Allora, qualche giorno fa, come dicevi tu, emerge il piano in 28 punti degli Stati Uniti. Trump dà agli ucraini un ultimatum, cioè gli dice: entro questo giovedì, quindi Thanksgiving, dice Trump, dovete accettare il piano, altrimenti inizierà la riduzione sia degli aiuti militari all'Ucraina da parte degli Stati Uniti, ma anche la condivisione di intelligence. Poi però appunto inizia il negoziato, inizia questo tira e molla. Alcuni deputati repubblicani, tra l'altro, hanno detto nelle scorse ore che Marco Rubio avrebbe affermato che quello presentato in 28 punti non è il piano di pace americano, ma è qualcosa che è stato prodotto a Mosca. Rubio poi nega, dice che non è così, ma si mette a trattare con gli ucraini e con gli europei, in un implicito quindi riconoscimento che quel piano in 28 punti non è un testo che gli ucraini e gli europei possano accettare. E intanto arrivano le concessioni che abbiamo visto, e intanto però Trump da Washington segue una strada e un percorso diciamo tutto suo. Twitta, dice qualcosa di buono sta per accadere, afferma però anche che gli ucraini non sono stati abbastanza riconoscenti nei confronti degli Stati Uniti, ripete che se ci fosse stato un altro leader a Kiev la guerra non sarebbe mai iniziata. Cioè Trump diciamo parla in modi e in linee che sono totalmente disgiunte da quello che sta facendo Marco Rubio, cioè in qualche modo sono due strade opposte che danno il senso anche del caos, della confusione che starebbe regnando proprio in tema di politica estera in questo momento a Washington.
Grazie Roberto.
Grazie Sciocchi.
Il podcast di Esteri è sui siti di Radio Popolare e Popolare Network.
Come hai visto questo momento a Kiev? Sentiamo Emanuele Valenti.
Sfida, rabbia, rassegnazione. Sembrano essere questi i sentimenti prevalenti in Ucraina di fronte alle notizie di questi ultimi giorni su un possibile accordo per mettere fine alla guerra. Il punto di partenza è stato un documento preparato da americani e russi, che ora americani e ucraini starebbero rivedendo. Ci sono ancora pochi particolari e gli sviluppi futuri sono difficili da prevedere. Ma il punto di partenza, appunto, è ormai noto. La fine degli attacchi russi, in cambio del passaggio a Mosca di tutto il Donbass, anche quello che Kiev controlla ancora, una riduzione importante delle forze di sicurezza ucraine, nessun ingresso di Kiev nella NATO. Zelensky e i suoi sanno ormai molto bene di non poter criticare pubblicamente Trump, pena l'allontanamento dell'alleato americano. Ma in questi giorni hanno fatto trapelare tutta la loro frustrazione. Oggi il presidente ucraino ha ripetuto come la questione più delicata sia quella territoriale, cedere un territorio, il Donbass, che gli ucraini difendono dal 2014 e per il quale negli ultimi anni sono morti decine di migliaia di soldati. Lasciarlo alla Russia, pensano e soprattutto sentono molti ucraini, sarebbe come aver combattuto, difeso il paese per nulla. Sarebbe una resa totale, ci hanno scritto due cittadini ucraini. Oltretutto, lasciare a Putin quello che vuole e che ha ottenuto con l'uso della forza, senza conseguenze legali, sarebbe come lasciare la porta aperta ad altre aggressioni future. Non sappiamo se nella versione finale del piano che stanno negoziando americani e ucraini, da sottoporre poi in ogni caso alla Russia, ci sarà questo punto, ma dalla prospettiva ucraina la reazione di rabbia e sfida è piuttosto comprensibile. Qui, ci hanno scritto ancora, nessuno si fida dei russi. Ma ci sono anche rassegnazione e stanchezza per una guerra civile che va avanti ormai da quasi 4 anni. I media che citano i soldati al fronte sottolineano per esempio come per molti, anche se non per tutti, la priorità ormai sia mettere fine allo scontro armato. Sarebbe ingiusto e frustrante finire con una resa, ma se fosse l'unico modo, hanno detto in molti, se fosse l'unico modo per fermare la guerra, allora andrebbe bene così. La scorsa settimana abbiamo detto che questo è forse il momento più difficile per Zelensky dall'inizio della guerra. Ora togliamo il forse e aggiungiamo che le cose stanno andando ancora peggio. Alla mancanza di soldi e al grosso caso di corruzione che è arrivato fino al governo si aggiunge ora la necessità di prendere una decisione epocale. Nel fine settimana il presidente ucraino ha spiegato esplicitamente come l'alternativa sia tra la perdita della dignità e la perdita del principale alleato, l'America. Ora, con il supporto europeo, gli ucraini stanno provando a trattare per arrivare a una soluzione che non sia per loro umiliante e per il mondo in generale, aggiungiamo noi, non completamente in violazione del diritto internazionale. Kiev parla in queste ore di compromesso. Sarà comunque doloroso, anche se molti credono ormai necessario.
Fare Radio Popolare. Abbonati per sostenere l'informazione indipendente.
COP30 si è chiusa con un testo finale che non menziona i combustibili fossili. La Colombia di Gustavo Petro non ci sta e ha convocato la conferenza internazionale per la giusta transizione dalle fonti fossili a Santa Marta in Colombia ad aprile 2026. Ce ne parla Sara Sessa di Fridays for Future Italia, intervistata da Alice Franchi.
Da questa COP usciamo con un po' di scontentezza per il fatto, diciamo, più eclatante che i combustibili fossili non sono stati menzionati nel documento finale, nel Mutirao, e la roadmap che era stata proposta è scomparsa negli ultimi giorni e quindi non è emersa la volontà di elaborare un piano definito per abbandonare le fonti fossili. È scomparsa anche la roadmap sulla deforestazione, cosa forte più che altro perché questa COP era stata promossa come la COP per le foreste per il fatto che si svolgeva in Amazzonia, però ci sono state anche delle conquiste, quindi io non mi sento di essere eccessivamente, diciamo, negativa nei confronti di questo appuntamento, perché comunque è passato il BAM, il meccanismo BLM Action Mechanism, che serviva a definire la transizione giusta non solo come un concetto, ma proprio come un procedimento strutturale, un meccanismo che definirà i suoi indicatori, i suoi mandati, le sue aspettative per far sì che la transizione sia un processo che coinvolga tutte le parti civili interessate, quindi dalle organizzazioni, lavoratori, comunità indigene, eccetera. E questa è una richiesta che arriva dalla società civile. Poi si è ragionato su come far sì che gli NDC, quindi gli impegni dei singoli paesi per contribuire all'accordo di Parigi, al target di riduzione delle emissioni, potranno essere implementati, e quindi è uscita questa volontà di far sì che collettivamente ci si prenda l'impegno di accompagnare i paesi all'implementazione di questi NDC. Quindi è stata una COP veramente ricca di spunti. Purtroppo non tutti sono stati, diciamo, accolti in tempo e hanno poi il loro riflesso nei testi finali delle decisioni, però sono fiduciosa che comunque è un passo avanti e piano piano queste cose entreranno anche nei tavoli negoziali.
Presidente Lula ha definito tra gli obiettivi principali di COP30 quello del multilateralismo, però la ministra colombiana dell'ambiente ha rilanciato una nuova iniziativa in Colombia. Di cosa si tratta?
La proposta arriva proprio a seguito della sparizione della roadmap riguardo all'uscita dalle fossili nel Mutirao, e quindi una coalizione di paesi guidata appunto dalla Colombia ha detto: ok, se a questa COP ancora non riusciamo a trovare un accordo su un piano concreto di uscita dalle fossili, sapete che facciamo? Faccio incontro alla nostra conferenza con i paesi che sono realmente interessati a portare avanti questo obiettivo, e da lì facciamo venire fuori una proposta concreta. Quindi a Santa Marta ad aprile del 2026, i paesi che realmente vogliono lavorare a questa roadmap si troveranno, elaboreranno la loro proposta per una transizione giusta e con i tempi, insomma, richiesti dalla scienza, quindi affinché l'uscita dalle fossili non sia più solamente uno slogan ma diventi un'operazione concreta.
E quali sono i prossimi passi di Fridays for Future Italia e dei movimenti climatici?
Per noi questa partecipazione alla COP è stata una novità. Fridays for Future Italia non aveva mai inviato una delegazione ufficiale, anche per scelte del movimento internazionale, per cui cercavamo sempre di mandare innanzitutto i paesi mapa più colpiti per far sentire la loro voce. È stato fondamentale esserci e fare pressione sul campo. Comunque, come movimento climatico, appunto, dobbiamo pianificare come aumentare la nostra incidenza anche nell'ottica degli impegni che sono stati presi a questa COP, affinché nelle prossime si riesca a raggiungere degli obiettivi più ambiziosi.
È morto all'età di 81 anni Jimmy Cliff, una leggenda del reggae giamaicano, attore e icona culturale del suo paese. Sentiamo l'omaggio di Claudio Agostoni.
Many rivers to cross, but I can't seem to find.
Se n'è andato Jimmy Cliff, il leggendario rude boy del reggae soul, che ha scritto brani celeberrimi come You Can Get If You Really Want e The Harder They Come. La sua storia personale era iniziata nel distretto di Somerton, a St. James, in Giamaica, durante una tempesta devastante come quella che ha colpito la Giamaica poche settimane fa. Una sola levatrice si prendeva cura dell'intero villaggio. Sua madre, subito dopo averlo partorito, lo avvolse in un lenzuolo e lo portò a casa di una vicina mentre l'uragano spazzò via la sua casa. Bastarono pochi mesi per convincere tutto il paese che c'era qualcosa di speciale in quel bambino. Diventò famoso all'età di 14 anni con un hit intitolata Hurricane Etty, il secondo uragano della sua vita. Con quel brano iniziò la mission di diffondere la musica reggae ovunque. Non a caso è lui, in coabitazione con Toots and the Maytals, a cui si attribuisce la creazione del termine reggae con il singolo del 68 Do the Reggae. Cliff è stato tra i primi artisti giamaicani la cui musica è stata pubblicata tramite una partnership con l'etichetta di Kingston Beverly's Island Records, un'etichetta britannica-giamaicana cofondata da Chris Blackwell con l'obiettivo di portare la musica della Giamaica oltreoceano. Vincitore di un Grammy, membro della Rock and Roll Hall of Fame, musicista, attore, cantante, compositore, produttore e filantropo, attribuì la sua fama a qualcosa di degno di storie tramandate nel tempo oggi ignorate, ovvero la magia. In una intervista raccontò: quando mia madre era incinta aveva una pancia così grande che tutti pensavano che aspettasse tre gemelli. Ecco perché all'inizio la gente diceva che ero speciale. A scuola facevo già giochi di prestigio, non so come li abbia imparati. Sapevo anche leggere la mano, nessuno mi ha insegnato a farlo. Forse è dovuto tutto al fatto di essere sopravvissuto a quell'uragano. Oltre ad aver ricevuto la più alta onorificenza del suo paese, detiene il primato di essere uno dei due membri della Jamaican Rock and Roll Hall of Fame, in buona compagnia con Bob Marley. Tutti, dai Rolling Stones a Elvis Costello, da Annie Lennox a Paul Simon, lo hanno contattato per collaborazioni, mentre Bruce Springsteen, Willie Nelson, Cher, New Order e Fiona Apple hanno inciso cover degne di nota. Trapped di Springsteen ha persino impreziosito la tracklist di We Are the World. Bob Dylan ha definito Vietnam, un brano di Jimmy Cliff, la più grande canzone di protesta mai scritta. A Cliff viene anche attribuito il merito di aver dato a Bob Marley la sua prima occasione, facendogli un provino nel 62 per un'etichetta del produttore Leslie Kong. Notevole anche la sua presenza nel cinema. Ha recitato e avuto un ruolo di spicco come colonna sonora nel classico del 72 The Harder They Come, che ha portato il reggae alla ribalta internazionale. Ci piace salutarlo usando le parole che lui aveva utilizzato pochi anni fa per il suo defunto amico Toots Hibbert. Dal nostro background religioso, dal nostro concetto di quando qualcuno trapassa, non diciamo mai che muore, diciamo trasferisce, va semplicemente dall'altra parte dell'esistenza. La morte non esiste. Esce e vibra per un numero qualsiasi di giorni prima di raggiungere un'altezza superiore, aveva detto Cliff. Ma con Toots non riesco a immaginare un suo ritorno su questo pianeta. Si è evoluto, ha completato il compito che gli è stato assegnato su questo pianeta. La sua anima risuonerà sempre in noi e nelle persone che hanno amato la sua musica. Parole che, siamo convinti, valgono ancora di più per lui.
Infine serie TV, la quinta e ultima stagione di Stranger Things, e prima di sentire Alice Cucchetti di Film TV, a tutti un caro saluto da Sciauchi.
Quando, nella notte tra il 31 dicembre e il 1 gennaio, arriverà su Netflix l'episodio finale di Stranger Things, saranno passati ormai quasi 10 anni dal debutto della serie, che avvenne un venerdì di luglio del 2016. All'epoca, per la piattaforma, era un titolo inedito come tanti, anche se ancora Netflix non distribuiva l'enorme mole di serie e film originali che oggi sbarca ogni giorno nella sua library. Stranger Things era una storia per ragazzi, creata da autori alle prime armi, con un cast di attori sconosciuti, eccezion fatta per Winona Ryder e Matthew Modine, che non erano però certo divi sulla cresta dell'onda, ma ex star anni 80 e 90, da anni lontane dalle vette di carriera. Stranger Things fu invece un successo immediato e dalle proporzioni epiche, e con il senno di poi non è difficile capire perché. Gli autori, i fratelli e gemelli Matt e Ross Duffer, avevano saputo ricostruire in quella prima gloriosa stagione lo spirito degli Amblin Movie anni 80, titoli come E.T., Grand Gremlins, i Goonies, Ritorno al futuro, incrociando con consapevolezza il sense of wonder di Steven Spielberg e la propensione al brivido di Stephen King. La serie non è semplicemente ambientata negli anni Ottanta, non si tratta davvero di un'accurata ricostruzione storica. Per essere più precisi, potremmo dire che è ambientata dentro quel tipo di cinema anni Ottanta, in un universo riconoscibile, intessuto di citazioni cinefile e culturali. E d'altronde i fratelli Duffer sono nati nel 1984, dunque dei veri anni Ottanta non possono che avere solo dei ricordi vaghi di quando erano molto piccoli e devono basare la loro percezione del periodo tutta sugli audiovisivi consumati a posteriori. Stranger Things si è rivelata subito una macchina della nostalgia potentissima, capace di trasportare indietro alla propria infanzia un'ampia fetta di spettatori millennial e generazione X. Ma è anche, al di là di tutto, una bella storia per ragazzi, appassionante e coinvolgente, con un cast perfetto, tutto di volti giusti, capace quindi di attirare, oltre ai ragazzini di ieri, anche quelli di oggi. Infatti, nelle sue prime stagioni, la serie è diventata un fenomeno anche tra gli spettatori più giovani, quelli che 10 anni fa andavano alle scuole medie o stavano finendo le elementari o iniziando le superiori. Insomma, Stranger Things aveva indovinato, in parte per puro caso, una formula in grado di appassionare profondamente sia i giovanissimi sia i 30-40enni, e siamo certi che sia piaciuta pure a più di un boomer. Una formula che poi in tanti, su piccolo e grande schermo, hanno provato a riprodurre. Anche se successivamente è stata superata in numero di visualizzazioni da Squid Game, Mercoledì e Adolescence, Stranger Things è stata la vera serie che ha trascinato Netflix al successo globale e mainstream, in anni in cui la visione in streaming non era ancora un'abitudine diffusa e collettiva. Ora, quasi 10 anni dopo, è arrivato il momento di chiudere questa avventura con la quinta e ultima stagione. Dall'uscita della quarta sono passati ben 3 anni, era andata in onda nell'estate del 2022 e già era stata molto ritardata dalla pandemia. La pubblicazione su Netflix di questa quinta e ultima annata è stata programmata in perfetta sintonia con le feste, in un paradossale tentativo di tornare alla diretta televisiva, a quando guardare qualcosa in TV significava piazzarsi tutti quanti davanti allo schermo nello stesso momento. I primi 4 episodi di Stranger Things stagione 5 saranno disponibili per il giorno del ringraziamento il 27 novembre. Altri 3 episodi arriveranno la sera di Natale negli Stati Uniti, da noi nella notte tra il 25 e il 26 dicembre, e il gran finale, lungo oltre 2 ore, sarà protagonista del veglione di San Silvestro. In Italia verrà pubblicato alle 2 del mattino del primo dell'anno. Un segno interessante di almeno un paio di cose: il desiderio di Netflix di prolungare il più possibile l'impatto di uno dei suoi maggiori successi e il riconoscimento che un fenomeno di massa, per essere tale, deve essere percepito almeno in parte anche come un grande evento attorno a cui riunirsi tutti insieme, un'eventualità ormai quasi scomparsa nella frammentazione, nella personalizzazione delle visioni in streaming proprio per la diffusione del modello Netflix. In questi quasi 10 anni è cambiato quasi tutto, non solo in TV, e il tempo si vede soprattutto sui volti e nei corpi degli attori ex ragazzini, ormai tutti 20enni. Guardarli aggirarsi per Hawkins per l'ultima volta sarà un po' come specchiarsi e riconoscere anche un po' quanto nel frattempo ci siamo trasformati anche noi.
Avete ascoltato Esteri, un magazine di Radio Popolare.